Birch, vittima della propria svogliatezza, era rinchiuso nella cripta e senza via d'uscita. Tuttavia si accorse di una specie di fessura tra i mattoni all'altezza dell'architrave e forse, con un po' di pazienza ed impegno, era possibile allargarla. Mentre rifletteva su come riuscire ad arrivare lassù, Birch scrutò intensamente la fessura. Nella cripta non c'era nulla che potesse fungere da scala, e le nicchie scavate nelle pareti laterali ed in quella di fondo, da lui usate molto raramente, non offrivano appigli per arrampicarsi fino all'architrave. L'unica soluzione possibile, allora, consisteva nel creare un rialzo ammucchiando le bare e salire usando quelle.
Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni.
Essere sepolto senza dubbio.
C'erano degli occhi gialli, dappertutto e mi fissavano.
A lume di lanterna. Storie del terrore. Così cominciò a pensare come sistemarle meglio. Con tre casse l'una sull'altra sarebbe arrivato alla presa d'aria. Con quattro però sarebbe stato tutto più facile. Essendo piuttosto simili di dimensioni, poteva sovrapporle come fossero mattoni. Poi gli venne in mente che forse era meglio usarle tutte d'otto, creando un solido piano d'appoggio su due file parallele, di quattro casse ciascuna. Mentre disponeva le casse, rimpiangeva di non aver costruito meglio quelle che avrebbe usato come scalini. Che si rammaricasse che contenessero dei corpi, comunque ne dubito, francamente. Dopo tanto pensare, risolse infine di creare una piramide allineando tre bare parallelamente al muro, sulle quali ne avrebbe collocate altre due, finendo poi con una sesta cassa posta al vertice. Ottenuta in tal modo una sorta di scala, avrebbe potuto arrampicarvisi e raggiungere l'altezza della porta. Ma forse era ancora meglio se metteva soltanto due bare alla base della costruzione, perché così gliene sarebbe rimasta una che avrebbe potuto aggiungere alla piramide nel caso gli fosse servito un altro scalino per uscire da lì dentro. Il recluso iniziò a darsi da fare nella semioscurità della cripta, trasportando avanti e indietro quelle ultime spoglie mortali con la massima naturalezza, ed intanto la sua piccola torre di Babele cresceva in altezza. A causa dello spostamento, certe casse cominciavano a cedere, e così decise di lasciare per ultima la bara più resistente, del piccolo Matthew Fenner. In quella luce fioca fu costretto ad andare a tentoni per ritrovarla, ed in pratica se la ritrovò inaspettatamente tra le mani, dal momento che era convinto di averla accatastata inavvertitamente nella seconda fila. Finalmente la costruzione fu ultimata e Birch fece riposare per qualche minuto le braccia affaticate sedendosi sull'ultimo gradino di quella lugubre piramide, dove si era arrampicato con molta attenzione, portandosi dietro gli strumenti da lavoro. Adesso era all'altezza dello stretto passaggio. Notò che la cornice della fessura era di mattoni, il che gli lasciava sperare di poterla allargare quanto bastava ad infilarsi dentro. Ai primi colpi del martello di Birch, il suo cavallo rispose con un intrito ambiguo che poteva significare sia incoraggiamento sia derisione. Comunque stessero le cose, il verso dell'animale era veramente adatto alla situazione, perché l'inaspettata resistenza dei mattoni, pur essendo un commento sardonico sulla vanità delle speranze umane, al tempo stesso richiedeva un incoraggiamento per chi si stava incaponendo in un'impresa così ardua. Al calare della notte, Birch era ancora al lavoro. Ormai andava avanti per istinto, poiché erano uscite anche le nuvole a coprire la luce della luna. Nonostante la lentezza dei progressi, Birch non si perdeva d'animo, perché la fessura, piano piano, si stava allargando. Era certo che entro la mezzanotte sarebbe stato fuori. D'altronde non pensava mai, come sua abitudine, all'insorgere dell'ora, al posto e alla compagnia del momento, e continuava a rompere i mattoni con la massima tranquillità, bestemmiando se gli arrivava una scheggia in faccia e ghignando se uno dei suoi colpi andava a ferire il cavallo che sentiva scalpitare accanto ad un cipresso. Gradualmente, la fessura raggiunse un'ampiezza tale da indurre Birch a fare un primo tentativo. Vi infilò il busto e cominciò a muoversi su e giù, facendo tremare e scricchiolare pericolosamente le casse che aveva sotto. Si accorse che non avrebbe dovuto utilizzare un'ulteriore bara, perché era già arrivato all'altezza giusta. Sarà stata mezzanotte, quando Birch stabilì che il buco era sufficientemente largo per provare a fuggire. Esausto e sudato, nonostante avesse fatto diverse pause, scese dalla piramide e si sedette a riposare sulla prima cassa della costruzione, per recuperare le energie ed affrontare l'ultimo sforzo. Il cavallo, che aveva una fame tremenda, nitriva nervoso in continuazione e Birch sperò che la piantasse. Cosa curiosa, il pensiero dell'imminente fuga non lo faceva fremere di gioia. Al contrario, temeva che il suo corpo appesantito dall'età non ce la facesse. Mentre risaliva sulla sommità, facendo tremare tutte le casse, si rese conto di quanto pesava, soprattutto quando, nell'attimo in cui arrivava sulla cima, percepì lo scricchiolio che annunciava il cedimento del legno. A quanto pareva, era stato perfettamente inutile mettere al vertice la cassa più robusta. Nel momento in cui si posava con tutto il corpo sopra questa, il coperchio che già era danneggiato cedette e Birch sprofondò mezzo metro più in basso, su un piano di appoggio che persino lui avrebbe preferito non immaginare. Irritato da quel fracasso, o forse dalle ventate fetide che uscivano dalla cripta, il cavallo emise un verso troppo angoscioso per poterlo chiamare nitrito. Quindi si lanciò freneticamente al galoppo nella notte, facendo cigolare e sferragliare il carretto che si trascinava dietro. In questo fosco frangente, Birch era caduto troppo in basso per sperare di arrivare al buco. Tuttavia chiamò ugualmente a raccolta tutte le forze che gli rimanevano per un ultimo disperato slancio verso l'alto. Premendo i palmi contro la fessura, provò a tirarsi su, ma in quel momento si rese conto che c'era qualcosa che gli bloccava le caviglie. Per la prima volta in vita sua, quella notte conobbe la paura. Anche se si divincolava con tutte le forze, non riusciva a sganciarsi da quella misteriosa stretta che lo afferrava per i piedi, attenagliandolo senza mollare neanche per un secondo la presa. Avvertiva nelle caviglie atroci dolori e la sua mente fu sconvolta da un raptus di terrore, al fondo del quale il suo incurabile materialismo gli diceva che doveva trattarsi di un chiodo della cassa o di una scheggia affilata di legno rotto. Probabilmente Birch strillò. Di sicuro scalciò e si dibatté come un forsennato, meccanicamente, mentre gli si offuscava il cervello. Mentre si dimenava follemente, l'istinto lo guidò all'apertura e a tirarsi su, facendolo cadere dall'altra parte, sul terriccio bagnato. La luna, che aveva fatto capolino tra le nuvole, dovette assistere ad uno spettacolo orrendo. Un uomo con le caviglie insanguinate, che strisciava verso il casotto del cimitero, trascinandosi sulle mani che calcavano la terra umida, con una frenesia delirante ed il busto che avanzava con la medesima lentezza estenuante che ci mette angoscia quando abbiamo un incubo in cui ci insegue uno spietato nemico. Ma Birch non era inseguito da nessuno, visto che Hermington, il guardiano del cimitero, lo trovò da solo quando aprì la porta del casotto, incuriosito dal leggero raspare di unghie contro l'uscio. Hermington fece distendere Birch sul letto e disse al figlio Edwin di andare a chiamare il dottor Davis. Il becchino era tornato perfettamente in sé, ma non si spiegò come si era procurato quelle ferite alle caviglie, mormorando solamente frasi come «Ai, le mie caviglie, lasciami!» o «Restatevene nella tomba!» Finalmente giunse il dottore con la valigetta dei medicinali, il quale chiese rapidamente alcune cose e tolse a Birch i vestiti, le scarpe e le calze. Le ferite, delle profonde lacerazioni ai tendini di Achille, lasciarono il medico decisamente interdetto, anzi quasi spaventato. Cominciò a porre delle domande che andavano ben al di là di una normale visita, e si vedeva che gli tremavano le mani mentre medicava quegli arti martoriati, fasciandoli poi rapidamente come se volesse allontanarne la vista il più presto possibile. Lo scrupoloso esame del dottor Davis, con tutte quelle domande agitate ed ansiose, pareva alquanto insolito. Voleva sapere ogni minimo particolare della tremenda esperienza dallo stremato becchino. In particolare, gli premeva sapere se Birch era certo, assolutamente certo, di chi fosse rinchiuso nella cassa sulla sommità della costruzione, come aveva fatto a riconoscerla, come aveva capito in quell'oscurità che era proprio la bara di Fenner, e come era riuscito a distinguerla dalla cassa dell'odioso Asaf Sawyer, visto che erano molto simili. Come mai, inoltre, il coperchio della resistentissima bara di Fenner si era spezzato così facilmente? Davis, che esercitava in paese ormai da diversi anni, era stato presente sia alle esequie di Fenner che a quelle di Sawyer e aveva curato ovviamente tutti e due. Al funerale di Sawyer aveva anche espresso incredulità sul fatto che quel contadino maligno fosse entrato in una bara di dimensioni esigue come quella del piccolo Fenner. Dopo una raffica di domande durate 2 ore, il dottore andò via, consigliando a Birch di dire a tutti che erano stati i chiodi scoperti e le schegge di legno della cassa a ferirlo. D'altronde, aggiunse, che altro si poteva presumere o dimostrare? In tutti i casi, era sempre meglio raccontare il meno possibile e non consultare nessun altro medico a proposito di quelle ferite. Birch seguì quel suggerimento per tutta la vita, sino al giorno in cui mi rivelò tutta la storia, e quando mi mostrò le cicatrici, nonostante fossero vecchie e quasi scomparse, anch'io mi trovai d'accordo sul fatto che era stato meglio non raccontare niente a nessuno. Dal momento che i tendini principali erano stati troncati di netto, l'uomo era rimasto per sempre storpio. Sono convinto però che l'invalidità più grave l'avesse dentro. Il modo in cui ragionava, che un tempo era così semplice e pratico, era diventato confuso e faceva pena vederlo tanto sconvolto quando qualcuno diceva certe parole casuali come venerdì, camera mortuaria, bara o altre che gli facevano pensare ad alcune cose meno chiare. Il suo cavallo, che quella notte era corso follemente al galoppo, in seguito era tornato dal padrone. Lo spirito di Birch, invece, non era più stato quello di prima. Il becchino aveva cambiato lavoro, ma era come se ci fosse sempre qualcosa che lo terrorizzava. Probabilmente si trattava solamente di paura, o forse era paura unita ad un rimorso per la sua etica professionale e immorale, giunto ormai troppo tardi. Ovviamente il bere non faceva che peggiorare quello che cercava di dimenticare. Quella notte, dopo essersi accomiatato da Birch, il dottor Davis si era munito di una lampada ed era andato alla cripta. Tutto era come prima. La luna illuminava i mattoni rotti ed il buco nel muro. Ma stranamente, la serratura della pesante porta si arrese subito alla pressione della sua mano. Già abituato a numerose autopsie, il dottore si introdusse nella cripta e dette un'occhiata intorno, cercando di allontanare la ripugnanza fisica e mentale che gli ispirava tutto quello che vedeva e che incombeva nell'aria. Urlò una sola volta, ma poi emise un sobbalzo anche più orrendo. Tornò di corsa al casotto del cimitero e lì ruppe tutte le regole professionali perché si mise a scuotere il sofferente con tutte le forze per svegliarlo e poi gli scaricò addosso un torrente di frasi farfugliate che bruciavano le orecchie terrorizzate dell'uomo come acido. Birch era di Asaf Sawyer quella bara, io lo sapevo! Ho riconosciuto i denti, senza incisivi superiori! In nome del cielo, non mostrare mai quelle ferite! Il cadavere era già in putrefazione, eppure non ho mai visto tanta perfidia su una faccia di un uomo, su quella che era una faccia! Tu lo sapevi che si vendicava sempre, lo avevi visto come aveva rovinato il vecchio Raymond 30 anni fa per una semplice questione di confini, ed anche con quanta crudeltà aveva schiacciato quel cucciolo che l'agosto scorso lo aveva morso. Era il diavolo in persona, Birch, ed il suo principio dell'occhio per occhio deve essere riuscito a superare persino i confini del tempo e della morte. Signore Dio, quale rabbia deve aver provato, non vorrei mai esserne vittima. E tu che cosa hai fatto, Birch? Era un disgraziato ed io non ti rimprovero per avergli assegnato una cassa scadente. Ma tu non conosci i limiti. Va bene farcelo stare a tutti i costi, però sapevi quant'era piccolo Fenner. Avrò davanti agli occhi quella scena finché muoio. Come devi aver scalciato, Birch, se la cassa di Asaf è andata a finire per terra. Ho assistito a spettacoli raccapriccianti, ma quello era troppo. Occhio per occhio, buon Dio, Birch, hai avuto quello che meritavi. A vedere quel teschio ha avuto il volto a stomaco, ma il resto era anche peggio. Quelle caviglie troncate di netto per farlo stare nella bara che avevi costruito per Matt Fenner. a lume di lanterna. Storie del terrore.